modo il laboratorio vuole eseguire. E nel secondo punto vorrei fare un piccolo focus, un'autoinchiesta che abbiamo fatto all'interno del laboratorio sulla precarietà. Allora, il laboratorio... Allora, il laboratorio è nato lo scorso anno in ambito universitario e se vogliamo rintracciare un po' di genetico lo possiamo trovare in un seminario di autoformazione che si è tenuto nell'ambito del 2009-2010 e che proponeva un approfondimento così teorico di vasta gamma su problemi tecnici di questioni di genere. Dopo quel seminario un gruppo di studenti e di studenti si è accorto in qualche modo del successo che l'iniziativa aveva avuto, raccogliendo da quel punto di vista anche una lacuna formazione delle nostre università, così in qualche modo rimuovere questi testi e questi problemi, ha deciso così di dare una forma stabile al laboratorio proprio a capo, lavoro di autoformazione, un vero e proprio progetto politico. L'obiettivo principale era quello di costruire una soggettività politica che fosse capace di operare un'intervenire sia nell'ambito strettamente universitario che più generale sul territorio cittadino torinese, un territorio cittadino che veniva pensato a sfavore all'interno di una rete naturalmente più ampia. Il genere, dunque, il fatto di genere che aveva animato il primo seminario, è stato così una sorta di catalizzatore di alcune potenzialità politiche che si sono intraviste. Fin dall'inizio il genere infatti è stato, o la chiave di genere è stata pensata come una legge, una sorta di attacco strategico per pensare, costruire una soggettività politica che però si concepiva e voleva spendersi a 360 gradi. In tal senso la complessità della composizione di dati su cui il capitalismo cognitivo ci mette di fronte veniva assunta dal laboratorio sia come un punto di partenza che come un obiettivo. Un punto di partenza che tutto in termini così empirici, fattuali, proprio a partire dalla sua composizione veramente sociologica. In termini politici invece per l'eterogeneità dei singoli soggetti che compongono un laboratorio . Se infatti questo laboratorio è composto principalmente da studentesse e non studentesse, è però altrettanto vero che nessuna di noi è soltanto una studentessa o soltanto una non studentessa. Per dare così una testa di come è composto il laboratorio, è formato da un gruppo di donne di età tra i 20 e i 30 anni, torinesi e fuori sede, con livelli di formazione molto differenti che vanno dall'esame di maturità ancora alle porte fino al percorso di dottorato già ultimati, lavoratrici precarie, donne militanti anche in altri contesti, ma anche altre donne impegnate comunque nell'attività del laboratorio, evidentemente sia etero, sessuale e omosessuale. La centralità politica dunque di un soggetto così disomogeneo, diciamo quel precariato collettivo a cui si fa riferimento anche negli appunti che sono circolati da questo seminario, più che un'ipotesi che era fatta su un dato empirico inevitabile e naturalmente anche un punto di forza che potevamo giocare nel costruire il laboratorio. In questa eterogeneità infatti sta, almeno ci sembra, quell'eccedenza che attiene il soggetto una capacità attiva, produttiva e auto-organizzativa. Le acquisizioni di base che rientrano in quel lavoro e le pratiche del laboratorio possono essere riassunte nella intersezionalità delle lotte, cioè usare il genere appunto come una chiave e non come una chiave non interpretata, potremmo dire, e dall'altro lato la consapevolezza della forza soggettiva traducibile in assunzione di una prospettiva attiva e non di una prospettiva meramente individuativa. L'occasione per affermare questa impostazione ci è stata fornita, così vi racconto alcune delle esperienze politiche del laboratorio, dalla problematica manifestazione del 13 febbraio, quella del famoso Senato Raccolto. Tra due posizioni che ci sembravano inaccettabili, che andavano così delineando, ovvero quella delle donne europee del PD e quella di alcune femministe storiche, Abbiamo pensato di ritagliarci lo spazio politico attorno a un principio diverso. Ci verrebbe da dire uno spazio politico a fronte di due posizioni che ritenevamo entrambe toccare il moralismo. La moralismo della posizione della terra se non ora quanto è troppo esplicito, ma anche la seconda posizione, che abbiamo letto appunto nei commenti di alcune femministe forte, peccava a sua volta di moralismo nei confronti della terra, ovvero erano due posizioni giocate tutte quante sull'indignazione. Appunto, a fronte di queste due posizioni, ci sembrava invece importante costruire una alternativa. La manifestazione del 13 è ormai una manifestazione sicuramente ambigua, quindi non ci interessa proporre un'analisi, ma vorremmo comunque così mostrare qual era la nostra posizione, perché ci dice qualcosa sul tipo di soggettività che ci sembra di poter costruire. La giornata del 13 l'abbiamo costruita in due momenti, ovvero attraverso l'occupazione della sede torinese del PDL l'11 febbraio, perché questo è un punto di critico molto partecipato il 13 febbraio. L'occupazione del PDL, due giorni prima della manifestazione, aveva innanzitutto questo significato, ovvero voleva far risuonare che se vai a posto di altre piazze anche in quella giornata. Ovvero quella giornata sentiva sempre da noi se veniva inserita in un processo politico più ampio, un processo di soggettivazione e di organizzazione più ampio. Non ci interessavano, per dirla così banalmente, le questioni sessuali di Berlusconi, ma al contrario ci interessava un'intera classe politica, un'intera generazione politica, un'intera concezione della politica, e in questo senso la scelta di occupare la sede del PDL non significava certo la tesoro, diciamo, della L'11 febbraio siamo andati a occupare la sede del PDL proprio per chiarire questo punto, per andare a specificare chi era per noi la controparte della piazza e anche perché lo era. Cercavamo di produrre una riflessione che avevamo così maturato durante tutte le polemiche, gli scandali sessuali che ci portava a rifiutare da un lato tutte le retoriche dell'eccezione, ovvero che cercavano in qualche modo di salvare un contenitore dipingendoci Berlusconi o Berlusconismo come un'eccezione, e dall'altro lato portavamo l'attenzione su il contesto costituzionale allargato in cui tutti quanti lavoriamo, specialmente in quanto donne. A noi ad esempio così sembrava efficace tracciare e comunque mostrare come moltissimi lavori vedano appunto una, come dire, come la figura della prostituta sia in qualche modo una sorta di figura paradigmatica che però dice qualcosa tantino sul modo in cui lavoriamo. La questione del genere dunque non poteva essere isolata, ma non tanto per annacquare tutte le questioni, ma piuttosto per mettere in relazione. Dopo quella giornata, il 13 febbraio, abbiamo costruito uno spezzone critico molto partecipato ed era abbastanza chiaro appunto in Bancassa e Piazza che ci sentivamo molto più vicini alle nipoti di Mubarak che non alle donne per bene dei figli. Non ci interessavano le dimissioni ma le ufficiate, non ci interessava le dimissioni ma le donne. Non ci interessavano le analogie superficiali con la piazza, ovvero non ci è mai toccato l'idea di essere delle giovani donne italiane offese dalle pratiche sessuali di Berlusconi e per lui, ma ci interessavano invece gli elementi di comunanza reale che ci avvicinavano alle donne nordafricane, che portavano per un futuro diverso, un futuro che crediamo di avere in comune con loro e di dover costruire in comune. Di quella giornata naturalmente abbiamo fatto un bilancio e vorrei mettere in luce qui solo un paio di punti. Anzitutto è emersa dalle reazioni all'occupazione del PDL l'incapacità o la stessa volontà di riconoscere la soggettività che gli era all'opera, una rimozione che veniva costruita descrivendo le donne che hanno partecipato all'occupazione come donne dei centri sociali, chiaramente in termini migratori, ovvero lui cercava di rimuovere proprio quell'eterogeneità reale del soggetto in questione. In secondo luogo non veniva ammessa la capacità organizzativa di questa soggettività. Fu teorizzata la direzione maschile nascosta dell'azione, alcuni attestirono l'azione sullo stereotipo della donna isterica che, come una mina impazzita, fa una cosa senza rendersene bene conto. Gli stereotipi sessisti qui mostravano però anche appunto l'incapacità di concepire queste soggettività emergenti e mostravano anche che queste soggettività, quando si organizzano, sono capaci di sorprendere e di fare anche un po' paura. Una seconda reazione che ci ha fornisce qualche elemento di riflessione è la reazione della Casa delle Donne di Torino a questa occupazione. L'istanza di me, Casa delle Donne, infatti, ha rinfacciato alle donne del laboratorio di aver agito dentro una giornata per il 13 febbraio, che infatti ne va a loro. L'idea è un po' quella di chiederci come avevamo notato di ordinare l'atmosfera del 13 con la nostra occupazione. Anche qui in qualche modo si vedeva l'incapacità di una certa generazione, in un certo modo, di fare politica e di riconoscere nuove soggettività. E qui potremmo anche riagganciarci un po' a questa mattina, di nuovo a vedere come queste soggettività che emergono, quella del laboratorio, hanno forse più chance in un processo di composizione così trasversale che non attraverso delle alleanze. Sì, non abbiamo cercato un'alleanza con la Casa delle Donne, ma cercavamo appunto di comporci con qualcuno che materialmente forse era più lontano di noi, con cui ci sembrava di avere più elementi politici in comune. Questa, diciamo, affresco della giornata del 13 un po' per dare l'idea di quello che ci sembra che nel laboratorio venga messo in gioco, ma che poi parlando anche con altre esperienze politiche sembra un po' comunare tutti i soggetti e quel territorio che rappresentano questi soggetti. Vorrei così in chiusura toccare il secondo punto che avevo annunciato, proprio della questo focus su questa autoinchiesta sulla precarietà che abbiamo fatto, perché naturalmente uno dei punti che porta queste donne, queste persone interfacciate nel laboratorio è la questione della precarietà, e noi abbiamo pensato un'autoinchiesta sulla precarietà, cui abbiamo dato il titolo di Biografie precarie, che ha visto una collaborazione e comunque un ampliamento anche grazie ai contributi di altri collettivi, ovvero Palermo, Padova e Torino. Biografie qui, per noi, queste biografie precarie significava cercare nella propria soggettività individuale un nuovo collettivo e politico, ovvero cercare di narrarsi attraverso la propria esperienza e al contempo capire che la propria esperienza non ha significato semplicemente narrarsi senza una collocazione politica. Il risultato dunque non è tanto un collage, una simulazione retorica, ma piuttosto una visione caleidoscopica della stessa realtà, qualcosa in cui emergono differenze comunali, cioè punti di forza che mantengono però anche quella diversità, appunto così tecnica, poi nei contesti reali in cui le persone vivono la propria precarietà. Se dunque i processi di formazione soggettiva sono immanenti, come noi riteniamo, il percorso di autoinchiesta non è stato tanto un tentativo di rappresentazione, ma piuttosto una tappa di formazione del laboratorio. Chiudo per stare nei tempi, così dicendo che le esperienze politiche e le lotte nel territorio torinese che abbiamo condotto sono altre, sono numerose, che abbiamo in mente un progetto di inchiesta rivolto soprattutto alle scuole superiori, in cui cercheremo di capire in che modo viene percepito il femminismo nella generazione giovanissime, da un lato perché appunto tutti sappiamo come questa parola sia oggetto di un pregiudizio in qualche modo che porta a respingere, e dall'altro lato per capire quale ruolo gioca l'appartenenza di genere, comunque genere, nell'autocomprensione e nel posizionamento delle generazioni più giovani. per capire appunto se il cielo, abbiamo detto, vuole essere una chiave che deve identificare però ad altri elementi, ci interessa capire attraverso il lavoro di inchiesta dove questa chiave di genere si interpreta con altri elementi, in che modo lei